Seminario, attenzione, viene tra le nubi, di Domenico Visigalli. Studio numero 8. L'ira di Dio. Prima parte. Sintesi dello studio. C'è una differenza abissale tra l'ira dell'uomo o delle nazioni e l'ira di Dio. Intanto precisiamo che l'ira di Dio, come anche la vendetta che Dio farà, è un antropomorfismo biblico, cioè un modo di esprimersi umano per fare capire che Dio non è assente e che il suo modo di agire è totalmente diverso dal nostro. L'ira dell'uomo, l'ira delle nazioni, è dovuto alla lotta per il raggiungimento e il mantenimento del potere e la corsa alla supremazia. È la rivolta contro Dio e la sua legge e alimenta l'ingiustizia. L'ira di Dio ristabilisce la giustizia, invece, rivendicando le giuste esigenze della sua legge, base del giudizio. L'ira dell'uomo ha fatto arrivare le nazioni alle soglie della distruzione totale. L'ira di Dio impedisce all'uomo di distruggere il pianeta. Il giudizio stabilirà chi ha avuto torto e chi ha avuto ragione, finalmente. La giustizia umana è inquinata da corruzione, amicizie, favoritismi o semplicemente dai limiti umani. Elena White osserva giustamente nel Gran Conflitto, pagina 458, edizione 1996. I tribunali sono corrotti. I governanti sono animati dalla sete di guadagno e dall'amore per il piacere. L'intemperanza ha offuscato le facoltà di molti e Satana esercita su di loro un potere quasi incontrastato. I giudici sono immorali, corrotti o accecati. L'ubriachezza, le orge, l'ira, l'invidia, le disonestà di ogni genere si sono diffuse fra coloro che sono chiamati a amministrare le leggi. E cita Isaia 59, 14, 15. Noi scacciamo il diritto e così rimane lontana la giustizia. La verità è ostacolata sulla piazza pubblica. La giustizia non è ammessa. La buona fede è scomparsa. Chi cerca di essere onesto è spogliato di tutto. Queste parole furono scritte alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento. Il giudizio di Dio invece è giusto e sarà senza appello. Le parole dell'Apocalisse sono di incoraggiamento per tutti. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani, che siedono sui loro troni davanti a Dio, si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Apocalisse 11 da 15 a 18. Fin qui la sintesi dello studio. La fine dei regni umani. La Bibbia non ci parla soltanto della caduta degli imperi del passato che facevano tremare il mondo: Egitto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperiale, ma anche quelli attuali, che si comportano come padroni del mondo, e parla della loro fine imminente. Sì, della loro fine imminente. Dio non teme certo le nazioni e le misura con il metro della sua onnipotenza. Dice la Bibbia: per lui, Dio, i popoli sono come una goccia in un secchio, come la polvere su una bilancia. Per lui le popolazioni lontane pesano meno di un granello di sabbia. Di fronte a Dio, i popoli sono come un nulla. Per lui non valgono niente, non sono che ombre. Dio toglie la forza ai potenti e annienta i principi della terra. Se Dio manda il vento contro di loro, essi si seccano e volano via come la paglia. Isaia 40, 15, 17, 23, 24. Sì, sì, gli imperi di questo mondo passano. 100 anni fa, alla vigilia della Grande Guerra 14-18, c'erano diversi imperi e quasi tutti imparentati con i discendenti della regina Vittoria d'Inghilterra. Per questo quegli imperatori famosi erano chiamati i cugini. Dopo 4 anni erano spariti quasi tutti: l'impero germanico, l'impero austro-ungarico, l'impero russo e anche l'impero turco-ottomano. E dopo 20 anni incominciò la fine di quello più potente ed esteso di tutti, quello britannico. Ma ora, annuncia l'Apocalisse, la caduta degli imperi attuali non sarà seguita da altri imperi. No, no, è la fine degli effimeri imperi umani, sostituiti dal regno eterno di Dio. Ora comincia nel mondo il regno di Dio e del suo Cristo, un regno per i secoli eterni. L'Apocalisse ripete quello che disse Daniele. Al tempo di questi re, il Dio del cielo susciterà un regno che non sarà mai distrutto e non cederà mai il dominio a un'altra nazione. Questo regno durerà per sempre, dopo avere distrutto tutti i regni precedenti e avere messo fine alla loro esistenza. Daniele 2,44. E questo regno di Dio non è la Chiesa cattolica che trionferà su tutto e su tutti, come insegnano certi teologi in preda a ridicoli deliri di onnipotenza. Perché la Chiesa cattolica romana, oltretutto, con il papato è diventata un regno temporale, anzi un impero, come tutti gli altri. E tutti i regni e tutti gli imperi passeranno. La voce tonante, proveniente dal trono di Dio, esclamerà: è fatto! Significando che è arrivata la fine. Apocalisse 16,17. E può essere inteso anche come un solenne: ora basta! Basta con l'adorazione del potere, l'ipocrisia, l'odio, la vendetta, la violenza, le guerre, i massacri, basta con il peccato, le sofferenze, le lacrime, basta con i regni della morte. È giunto l'inizio del regno della vita. Il giudizio. Il termine giudizio, inteso come giudizio finale o universale, dà fastidio a tanti cristiani, come la parola esami dà fastidio a tanti studenti. Ma è solo normale che ci debba essere un giudizio per stabilire, e finalmente, per stabilire la verità. Sarà il più grande processo della storia, perché giudicherà la storia e durerà 1000 anni. L'idea del giudizio finale riempie l'Antico e il Nuovo Testamento. Due testi classici per l'Antico Testamento: Ecclesiaste 12:13-14. Credi in Dio e osserva i suoi comandamenti. E questo solo vale per ogni uomo. Dio giudicherà tutto quello che facciamo, di bene e di male, anche le azioni fatte in segreto. Per il Nuovo Testamento, secondo Corinzi 5:10. Perché tutti noi dovremo presentarci davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati da Lui. Allora ciascuno riceverà quello che gli è dovuto, secondo il bene o il male che avrà fatto nella sua vita. Il giudizio descritto nella Bibbia è complesso, ma ben strutturato, che qui non possiamo che riassumere. C'è il giudizio preliminare, chiamato il giudizio dei giusti, morti e viventi, che precede il ritorno di Cristo, visto che la prima resurrezione riguarderà solo i morti giusti, mentre la seconda resurrezione, quella degli empi, avverrà 1000 anni dopo. Prima Tessalonicesi 4:16, Apocalisse 20 da 4 a 6. Durante quei 1000 anni vi sarà il giudizio degli empi, al quale parteciperanno anche i giusti con gli angeli. Prima Corinzi 6:2. Dopodiché avrà luogo l'esecuzione della condanna dei malvagi, la seconda morte, cioè la totale distruzione, cioè la non esistenza. I cosiddetti cristiani buonisti si limitano a parlare solo dell'amore di Dio, dimenticando la sua giustizia. E questo è un tranello satanico che altera il carattere di Dio, insulta il sacrificio di Cristo e il senso stesso delle Scritture. Se Dio fosse solo amore, non ci sarebbe stato bisogno della morte espiatoria di Gesù. E poi bisogna intenderci sul vero significato dell'amore di Dio. Quindi, se Dio fosse solo amore, non ci sarebbe stato bisogno della morte espiatoria di Gesù, in omaggio alla serietà e all'eternità della legge di Dio e alle sue esigenze. Non ci sarà alcuna amnistia generale, buonista. Ci sarà il premio per quelli che hanno accettato Cristo e il castigo per quelli che lo hanno respinto, come abbiamo letto. Premiati. Il premio è la vita eterna in un mondo completamente rinnovato, con l'assenza dell'ingiustizia, della sofferenza e della morte, e dominato dalla pace. Dice l'Apocalisse: è venuto il momento di giudicare i morti, di ricompensare i profeti tuoi servi. Apocalisse 11:18. Il profeta è il portavoce di Dio, colui che comunica i suoi insegnamenti, i suoi ammonimenti, le sue promesse. Non è mai stato un compito facile. Anzi, perché oltretutto ci sono i falsi profeti che pretendono di comunicare messaggi da parte di Dio con grandi manifestazioni esibizionistiche per farsi accettare. È il falso profetismo, la contraffazione di quello vero. Antico e Nuovo Testamento sono pieni di messe in guardia contro questo pericolo. I premiati sono anche tutti quelli che rispettano veramente il nome di Dio, cioè una schiera di eroi della fede scaglionata nei millenni, sconosciuti, spesso derisi e perseguitati. La voce celeste ricorda la loro fedeltà. Ora è il tempo della salvezza, Ora il regno del nostro Dio viene con forza e il suo Cristo prende il potere, perché è stato sconfitto l'accusatore dei nostri fratelli. Colui che li accusava giorno e notte dinanzi a Dio, essi lo hanno vinto con il sacrificio dell'agnello e con la parola che hanno annunziato. Non hanno risparmiato la loro vita, neppure di fronte alla morte. Apocalisse 12, 10 al 12. Gli esclusi. La giustizia divina non può permettere a quelli che hanno respinto la salvezza di fare parte del nuovo mondo. D'altronde non vi si troverebbero bene. Non hanno mai desiderato un mondo nuovo. Si trovano bene in questo vecchio mondo di peccato. Solo quelli che hanno accettato Cristo e si sentono forestieri e pellegrini quaggiù aspettano nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia, come dice l'Apostolo Pietro, seconda epistola 3:13. Dice giustamente Elena White: se il peccatore potesse entrare in cielo, non si sentirebbe affatto coinvolto dall'amore disinteressato che vi regna, come riflesso di colui che è amore infinito. I suoi pensieri e interessi così diversi da quelle delle creature celesti lo renderebbero un essere infelice, una nota stonata nella sinfonia del cielo. Desidererebbe solo nascondersi, evitare colui che è luce e fonte di ogni gioia. Il cielo, insomma, sarebbe per lui un luogo talmente spaventoso da preferire la morte alla presenza di colui che morì per salvarlo. La decisione di escludere i malvagi dal cielo non è quindi un atto arbitrario di Dio. La via migliore, pagina 17. Chi sono quelli che verranno distrutti? Quelli che distruggono la terra, risponde l'Apocalisse. E chi sono questi distruttori della terra? Sono tanti, tanti, e tutti animati dallo stesso spirito distruttivo, dall'egoismo, dalla violenza, dalla maledizione del potere e del danaro. Sono tutti coloro che hanno respinto Cristo e la sua grazia, e le loro azioni portano inevitabilmente alla sofferenza, alla morte e alla distruzione. Sono i potenti della terra, sempre pronti a scatenare la guerra e a fare scorrere fiumi di sangue. Ma sono anche i potenti dell'industria, che avvelenano l'aria, il suolo, i fiumi, i mari e fanno soldi a palate. Sono i ricchi che opprimono i loro lavoratori facendoli morire di fame, mentre sperperano somme favolose per soddisfare la loro vanità. Ci sono anche i potenti della droga, come no, che vivono da nababbi e hanno sulla coscienza milioni di persone morte, bruciate da quel veleno. Ci sono altri potenti, secondo il mondo, che hanno il controllo della prostituzione e il fiorente commercio della pornografia. Ci sono anche celebri scrittori e diffusori di filosofie perverse che incitano all'odio e alla rivolta contro Dio. Sta scritto: lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Salmo 14, 1 a 3. Ma non ultimi, non ultimi, purtroppo, ci sono altri distruttori della terra. E chi sono? Sono i molto potenti della religione, che alterando o nascondendo la verità mandano alla perdizione eterna milioni di anime. Sì, sì, il diavolo usa mille sistemi per distruggere la terra e i suoi abitanti. L'Apocalisse dichiara solennemente: attenzione! Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen. Thank you.